Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, rubrica a cura della redazione di Resistenza, il giornale mensile del Partito dei Carchi. In questa puntata parleremo di repressione aziendale con i contributi del SICOBAS sulla vertenza di Talpizza di Modena e quello di Simone Casella, delegato Philcams della Worps di Pisa, il nostro compagno, licenziato nel dicembre 2021, con pretesto. Infine, trasmetteremo un contributo sulla lotta per la sanità pubblica e le iniziative che si terranno questo fine settimana a Firenze, invitando chi ascolta a dare solidarietà e a partecipare dove possibile.
Non si può, ma si deve, qua non ce vo, non ce vo. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può, ma si deve, qua non ce vo, non ce vo. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi.
Un saluto a chi è in ascolto e grazie ai compagni e alle compagne di Radiograd per ospitarmi. E il 20 febbraio in effetti si è tenuta una delle udienze del maxi processo Talpizza qui al Tribunale di Modena, un maxi processo contro il sindacato SICOBAS e i lavoratori che sono scesi in sciopero nel corso del 2018-2019 contro il colosso delle pizze surgelate e tutto il sistema clientelare istituzionale che lo appoggia in Emilia e non solo, anche a livello nazionale. Nel processo, questa è la prima tranche del processo che vede 66 imputati su 120, è un processo molto molto grande con centinaia di capi di imputazione, decine insomma di episodi che sono contestati, moltissimi reati sono violenza privata che è il picchetto, poi manifestazioni non autorizzate che sono gli scioperi, resistenze aggravate, lesioni, oltraggio pubblico ufficiale, invasione di edifici e più tutta una serie di processi satellite che colpiscono anche episodi singoli, per esempio ci sono alcuni operai che sono processati per aver calciato dei lacrimogeni che gli erano stati lanciati addosso, ci sono diversi processi per diffamazione contro giornalisti e scrittori che hanno parlato della vicenda, anche giornalisti del manifesto, di Contropiano, ci sono degli altri processi invece che non sono mai andati avanti, sempre su questa vicenda, delle denunce che sono ancora pendenti anche per blocco stradale col decreto Salvini. Tutto questo va a formare un grande quadro di un grande attacco repressivo nei confronti del sindacalismo di base, del SICOBAS in particolare. Per capire che cos'è stata la vertenza Talpizza bisogna fare un passo indietro e cercare di raccontarla. Nel novembre 2018 un gruppo di 9 lavoratrici e 4 lavoratori si iscrivono al sindacato SICOBAS, lavoravano in appalto dentro delle cooperative e all'interno dello stabilimento di Talpizza, che è un colosso italiano della produzione di pizze surgelate che produce per praticamente tutte le grandi catene di distribuzione, Coop, Conad, Esselunga, Lidl, eccetera, e sia in Italia che all'estero, e si iscrivono perché non riuscivano più a reggere i ritmi sia di produzione all'interno, di velocità, di fatica, di doppi turni, di 16 ore, e sia perché non riuscivano più a conciliare la vita lavorativa con la loro vita personale e familiare, dato che all'interno dello stabilimento vigeva e purtroppo in realtà vige tuttora, anche se più moderatamente, un sistema di flessibilità completamente fuori controllo, per cui i turni, invece che essere comunicati come normalmente avviene per periodi di settimanali, bisettimanali o mensili, venivano comunicati giorno per giorno anche a distanza di poche ore. Potevi ricevere un messaggio alle 5 di mattina che ti diceva di presentarti alle 7 allo stabilimento a lavorare, e con tutta una serie di meccanismi punitivi per chi anche semplicemente buffava oppure diceva io questa domenica non riesco oppure arrivava in ritardo, per cui le persone venivano lasciate a casa per 2, 3, 4 giorni senza stipendio, semplicemente a giudizio dei responsabili che erano di fatto dei caporali, dei veri e propri caporali industriali all'interno dello stabilimento. La reazione dell'azienda è immediata ed è quella di alcune lavoratrici vengono trasferite trasferite a 60 km di distanza, altri vengono licenziati, altri ancora vengono sospesi a tempo indefinito in maniera cautelare. Questo per il semplice fatto di essersi iscritti al sindacato. Da qui nasce lo sciopero con picchetto e immediatamente le forze dell'ordine hanno un atteggiamento estremamente violento e aggressivo e fin dal secondo giorno di sciopero si assiste a delle cariche molto violente da parte di polizia e carabinieri e contro appunto queste lavoratrici principalmente che nel frattempo erano aumentate, le persone giorno per giorno aumentavano i lavoratori che si iscrivevano e invece che andare a lavorare restavano fuori a scioperare. E questa violenza insensata delle forze dell'ordine contro i lavoratori e anche l'indignazione che suscita il vedere questa violenza agita contro delle donne operaie che manifestavano e scioperavano per i propri diritti porta a una grande chiamata di solidarietà operaia, per cui in pratica viene immediatamente chiesto dai delegati di tutte le principali aziende modenesi cui siamo presenti di convocare uno sciopero generale provinciale e da lì inizia un lungo ciclo di scioperi che dura 9 mesi, continui scontri con la polizia, cioè scontri poi per modo di dire, nel senso che noi facevamo blocchi, bloccavamo le merci, bloccavamo le strade e dovevamo resistere agli attacchi continui con gas CS e manganellate da parte della polizia. Non solo, ma c'erano squadre di picchiatori pagati da Italpizza che si aggiravano, che sono stati ripresi, sono tra l'altro all'interno dei filmati girati dalle stesse forze dell'ordine mentre picchiano le persone e fanno arresti, perché ci sono stati anche diversi arresti, come potrete immaginare, feriti eccetera. E è stata data alle fiamme, è stata bruciata l'auto del nostro delegato davanti a casa sua, oltretutto con una situazione familiare in cui proprio in quel giorno stava nascendo il loro bambino, per cui con totale sprezzo della vita umana. E sono state danneggiate anche diverse automobili dei lavoratori, insomma è stato un 9 mesi di una dura lotta di classe che è andata avanti senza fermarsi. All'aumentare della repressione aumentava il grado di lotta e di compattezza. Questo ha costretto anche la società civile e ha smosso anche i partiti, i movimenti politici modenesi, ma non solo, e il sistema dell'informazione stesso a occuparsi di temi del lavoro e a occuparsi di quello che effettivamente avviene nella provincia di Modena, cioè del aprire gli occhi sul fatto che c'è un sistema di sfruttamento basato sul sistema degli appalti delle cooperative, perché ricordiamo che le cooperative coinvolte in questa vertenza, che erano delle cooperative di prestanomi fondamentalmente di Italpizza, tant'è che sono poi state dopo sciolte e in uno dei casi addirittura andando via con tutto il TFR senza pagare gli stipendi. Ora queste cooperative aderivano una Lega Coop e una Conf Cooperative, quindi le principali centrali cooperative che si dicono etiche e che imperversano in particolare nella nostra regione, ma in tutta Italia, che hanno imposto questo sistema di appalti al ribasso sulla forza lavoro. Lo sciopero ha avuto il suo effetto, nel senso che alla fine di questi lunghi 9 mesi, in cui a un certo punto anche la stessa CGIL è stata costretta dai lavoratori, dai suoi iscritti, a scendere in sciopero per alcuni giorni, costringendo quindi finalmente Italpizza a trattare e alla fine dello sciopero il risultato è stato che effettivamente è stato Italpizza ha dovuto abbandonare l'uso del contratto di pulizie multiservizi e applicare il contratto alimentare, quello corretto, e in alcuni reparti il contratto logistica, e con un aumento degli stipendi che avrebbe dovuto essere di circa 600 euro lordi mensili. E in realtà a causa degli accordi appunto poi stipulati da parte di CGL, CISL e UIL e con Italpizza, in realtà non è stato applicato realmente il contratto nazionale, ma comunque c'è stato un netto miglioramento e c'è stato un miglioramento nei ritmi, nella flessibilità imposta, le cooperative spurie sono state sciolte, sono scomparse, la maggior parte delle lavoratrici e dei lavoratori sono stati internalizzati, quindi sono stati assunti direttamente da Italpizza, quindi in quello che è di fatto è stata una vittoria dal punto di vista sindacale su quasi tutti i punti che ci eravamo proposti, che erano tema della lotta. Purtroppo però si è creato, per ottenere questo si è imposta la CGIL con la sua metodologia e ha di fatto in realtà svuotato di contenuto le richieste, nel senso che sì, sono stati costretti a firmare l'uso di questi contratti corretti e quindi annullare i contratti preesistenti con CGIL, CISL e UIL in cui si diceva l'esatto opposto. E poi quello di Italpizza non è l'unico maxi processo in corso a Modena, qui sta succedendo qualcosa di grave, anche se non è molto conosciuto a livello nazionale. Noi abbiamo una situazione in cui abbiamo oltre 500 tra lavoratori e sindacalisti imputati, quindi già rinviati a giudizio dal tribunale per scioperi e manifestazioni sindacali, probabilmente per scioperi, e con appunto migliaia di denunce che stanno rendendo impossibile la vita a moltissime famiglie di lavoratori che non riescono a fanno fatica a rinnovare i permessi di soggiorno, a ottenere la cittadinanza, a fare ricongiungimenti familiari, che sono costretti a essere colpevoli fino a prova contraria, perché questi maxi processi, c'è anche il maxi processo al Caruno per esempio, in cui anche lì sono coinvolte più di 100 imputati, e sono dei processi che sono difficili da svolgere sia da un punto di vista tecnico e logistico, per cui l'ultima udienza, quella del 20 febbraio, si è conclusa con un rinvio a un anno di distanza per l'impossibilità anche solo a fare l'appello dei presenti. Teniamo conto che ci sono 66 imputati, una lista di 150 testimoni, una trentina di parti civili, più gli avvocati di tutte le varie parti coinvolte, e quindi ci sono 40 DVD con 25 ore di filmati girati che dovrebbero essere analizzati, e quindi da un lato la difficoltà a portare avanti un processo dei processi di queste dimensioni, dall'altro lato in realtà è chiaro che la volontà del tribunale è anche quella di non andare a vedere nel merito quali sono, che cosa è successo, perché chiaramente andando a vedere questi filmati, andando ad ascoltare questi testimoni, andando ad analizzare le accuse che sono state mosse da parte della questura contro il sindacato, ne verrebbe fuori il quadro di quello che è, cioè una enorme montatura, una montagna di fandonie, di calunnie, di diffamazioni da parte della questura, dei picchiatori e dei faccendieri di Italpizza, coinvolti a vario titolo anche appunto nell'attività repressiva che abbiamo subito. E quindi è chiaramente mantenere il processo così in continua evoluzione, visto che le prescrizioni per le accuse che sono state fatte andranno hanno ancora 12-13 anni di vita, cioè questo processo potrebbe andare avanti almeno per una dozzina d'anni ancora, e quindi significa non arrivare mai a vedere che cosa è successo, a una giustizia, per quanto sia una giustizia borghese finta, e quindi di fatto a mantenere in uno stato di colpevolezza fino a prova contraria tutti gli imputati, e comunque a bloccare e rendere difficoltosa l'attività sindacale, l'attività ordinaria, e a spaventare i lavoratori che vorrebbero lottare per i propri diritti. In occasione di questa udienza del 20 febbraio, il coordinamento provinciale di Modena ha deciso di far vedere che non ne possiamo più e che questa situazione è inaccettabile, di restare alla sbarra di centinaia di persone alla sbarra per aver semplicemente esercitato dei diritti costituzionali, cioè quelli dello sciopero, quelli della manifestazione, e quindi abbiamo convocato uno sciopero generale provinciale per la giornata del 20 con un presidio sotto il tribunale per far sentire anche alla giustizia dei padroni, alla giustizia borghese, che noi non ci facciamo comunque intimidire dai loro tentativi e che la determinazione del movimento operaio resta comunque alta.
Vado in giro nella notte, mi consumo nel fuoco e poco a poco tutto torna se mi do uno scopo. Il mio sangue pompa, sangue di lupo, andrò al creatore giovane o ricco come un sopravvissuto, il mio l'avrò perché spingo su un'idea e il mio cane chiama come chiamano in Wezzina la moschea. Assalti e nazione, amore, e tu sei ancora nella notte dell'indecisione. Arriveremo dove il buio finisce, nessuno capirà quello che ancora ci unisce. Lealtà non si ha se non si dà, anche se qualcosa dentro dice che qualcosa fuori non va. Adesso notte spingimi lontano, quello che era sogno diventerà destino. Col cane vado in giro a studiare il da fare, il modello imprenditore è il rapinatore. È buio nel paese, nell'ordine borghese, signori con stipendi da 20 milioni al mese, e gente onesta spinge pani di fumo per le bollette per immaginare un futuro.
Bisogna essere pazzi,
pazzi,
quello che vede è vero,
e io tra notte e fuoco vivo.
Bisogna essere pazzi perché quello che vede è vero,
e io tra notte e fuoco. Voglia di pezzo in mano più caricatore pieno, voglia di baci, di carezze,
di mentirmi questa volta almeno,
voglia di un'alba che viene,
voglia di avere un'altra occasione.
Troverò per me sempre più stima, gli altri mi colpiscono come non ho mai provato prima. Merde, nella notte delle insicurezze mi metterò alla prova per sentirmi viva, colpita in faccia ora, lividi viola. Non mi nascondo la paura di uscire da sola, ma mettiti in fila, impara ad ascoltare prima la mia parola. Non sono proprietà, sono sì ora, risparmia i pezzi, idiota. Sai che la mia storia è appena cominciata dalla fine. Va tutto bene, se ho documenti falsi per partire, è un'emozione, non mi abituo a dormire. Trovassi amore e protezione, davvero, nella notte delle strade che cammino. Sarei rilassata e non avresti l'odio che respiro sul filo continuo, tra notte e fuoco vivo. Sono decisa, nella mia strada la prudenza è già finita, dolore di un momento mi darà la...
Con l'avvertenza Italpizza si arriva anche a un punto di svolta nella lotta di classe nella provincia di Modena. Dopo un lungo ciclo espansivo di lotte che ha visto i lavoratori della logistica inizialmente, poi in seguito una lotta che si è ampliata ad altri settori come la lavorazione carni, l'alimentare, la ceramica, fatto di un periodo fatto di vittorie, di continue vittorie, di internalizzazioni di lavoratori, di applicazione di contratti corretti, recupero di diritti di TFR che erano scomparsi, di retribuzioni mancate, e che quindi stava portando a una grande ondata di lotte operaie che stava ampliandosi ancora di più. Davanti ai Italpizza il sistema di potere modenese decide di porre un muro, dire oltre di qua non si passa, e quindi viene scelta proprio quella vertenza anche per i contatti e i collegamenti politici tra questa azienda e il Partito Democratico, di cui è anche sponsor diretto nel festival del partito. Insomma, una serie di collegamenti che sono stati rilevati anche con la Lega Nord e con altri partiti, con Più Europa di Bonino, e quindi viene deciso di tentare di bloccare l'espansione del movimento operaio utilizzando gli strumenti della repressione. Da qui nasce anche tutta la violenza e l'accanimento che abbiamo vissuto davanti ai cancelli durante quei mesi. Ma non solo, c'è un altro aspetto che va sottolineato. Infatti Italpizza si è costituita come parte civile contro il sindacato Sicobas e contro tutti i lavoratori sindacalisti solidali coinvolti, chiedendo un primo risarcimento in questa prima tranche di 500.000 euro. È la prima volta che un'azienda chiede i danni, non danni reali per danneggiamenti, ma danni economici provocati dallo sciopero, e chiede questi danni a un sindacato. Naturalmente lo scopo dello sciopero potrebbero provocare danni economici a un'azienda per costringerla ad applicare quelle che sono le regole stabilite dalla contrattazione collettiva. In questo caso il Tribunale di Modena ha riconosciuto Italpizza come parte civile e il sindacato Sicobas come responsabile in solido. Quindi se dovesse arrivare a una condanna, il Tribunale potrebbe condannare il sindacato Sicobas a pagare i danni all'azienda per appunto per i danni provocati dallo sciopero. Questo chiaramente sarebbe un precedente gravissimo che di fatto andrebbe a colpire non solo il Sicobas ma tutto il sindacalismo di base, ma non solo, andrebbe a colpire lo stesso diritto di sciopero, perché nel momento in cui si considera che lo sciopero debba, nel caso in cui funzioni e produca dei risultati, questi debbano essere considerati dei danni da risarcire alle aziende, è evidente che qualsiasi attività sindacale da questo momento in poi diventerebbe un'attività illegale, illecita, che produce dei danni. Quindi c'è anche questo aspetto molto importante nel processo Italpizza, che non è stato colto anche da altri sindacati, dai partiti, che appunto dovrebbe far riflettere tutte le forze politiche sulla situazione in cui siamo e sul precedente pericolosissimo che viene introdotto dal Tribunale di Modena.
Ciao a tutti e tutte, sono Simone Casella, ex delegato Filcam CGIL, licenziato per la mia attività sindacale e politica dall'azienda di vigilanza WORSP, per cui ho prestato servizio per 2 anni sotto il contratto dei servizi fiduciari, con paga base di 3,60 euro l'ora. Giovedì 23 marzo si terrà la terza udienza sul mio licenziamento presso il Tribunale di Pace a Pisa e come comitato per il reintegro richiameremo a una mobilitazione di solidarietà come già fatto durante la prima udienza, perché pensiamo che sviluppare e promuovere la solidarietà di classe sia un'arma fondamentale in mano alla classe operaia per rispedire al mittente qualsiasi forma di repressione aziendale. In questi anni abbiamo assistito ad un innalzamento importante di condotte antisindacali nei luoghi di lavoro, di licenziamenti illeciti, multe e sospensioni, contro le avanguardie di lotta e contro quei lavoratori che non chinano la testa di fronte all'arroganza padronale e allo smantellamento dei diritti conquistati negli anni 70 con il sangue delle lotte operaie. Nella lotta portata avanti dentro il nostro posto di lavoro ci siamo organizzati come collettivo di operai chiamato Gruppo Lavoratori WASP, andando oltre l'appartenenza sindacale, con lo scopo di unire i lavoratori su una base politica della lotta, occupandosi ed uscendo dal proprio posto di lavoro, quindi guardando anche a tutto quello che succedeva fuori dalla nostra realtà specifica. Nelle riunioni come gruppo lavoratori ci si trovava per discutere delle problematiche all'interno del posto di lavoro, del contratto collettivo nazionale scaduto da 6 anni, della mancanza di sicurezza nelle postazioni, del contratto illecito con cui eravamo stati assunti e delle intermediazioni illecite della committenza, l'azienda ospedaliera pisana, nei confronti dell'appalto. Abbiamo messo mano a queste rivendicazioni usando il sindacato, CGIL e Filcams, come strumento per arrivare alle decisioni che come gruppo prendevamo prima delle assemblee sindacali. E questo ci ha dato modo di avanzare delle conquiste salariali e di diritti che i lavoratori si ritrovano tutt'oggi. Oltre ad occuparsi del nostro posto di lavoro come gruppo di lavoratori, ci siamo organizzati per sostenere praticamente le tante vertenze nel territorio nazionale che riguardavano il comparto di vigilanza e non solo. Siamo stati a fianco degli operai metalmeccanici della CKN, facendo i turni insieme a loro nella fabbrica occupata e sempre pronti alla mobilitazione in caso di sciopero. Abbiamo sostenuto i lavoratori della VR del comparto dell'igiene ambientale quando i loro delegati sono stati licenziati per attività sindacale. Abbiamo sostenuto i lavoratori Sicobas della logistica di Prato e i lavoratori USB della CSO di Scandicci, Paolo e Andrea, anche loro colpiti da repressione aziendale. Tutte queste lotte sono state portate avanti perché non abbiamo delegato niente al sindacato e indipendentemente di quali sigle facessero parte i lavoratori che si organizzavano e venivano colpiti dalle aziende, noi abbiamo risposto con la solidarietà di classe attivandoci dentro e fuori il nostro posto di lavoro, sensibilizzando i colleghi e attivandoli praticamente. Dopo 2 anni e subito dopo lo sblocco dei licenziamenti, il padrone mi ha colpito, licenziandomi con giusta causa per abbandono dal posto di lavoro, quando in realtà mi ero spostato ad una postazione a 50 metri di distanza per assistere un collega rimasto al freddo senza riscaldamento in macchina, visto che queste erano le nostre condizioni di lavoro denunciate da tempo sia all'azienda ospedaliera Pisana che a Wurs. La verità è che il padrone mi ha licenziato perché all'interno del posto di lavoro promuovevo organizzazione. E questo stanno facendo i padroni in modo sempre più accanito nei posti di lavoro dove i lavoratori si organizzano, perché qualsiasi forma di democrazia e protagonismo devono essere soffocate con la repressione. Solo il profitto a tutti i costi sulle nostre spalle a me. Per questo i padroni, quando licenziano le avanguardie, attaccano tutto il corpo dei lavoratori. Vogliono mettere paura e un freno a ciò che non possono controllare se gli operai alzano la testa e decidono che la strada da percorrere è una sola, quella di organizzarsi e vincere. Non sono i padroni ad essere forti, è la classe operaia che deve far valere tutta la propria forza. Per questo invito tutti i solidali, compagni e gli appartenenti a sigle sindacali giovedì 23 marzo di fronte al Tribunale di Pisa e ringrazio Radiograd per lo spazio dato alla mia vicenda.
Ehi signori, per favore, quanto devo aspettare la rivoluzione? Avevano promesso che dopo la guerra ad ogni contadino c'ho pezzo di terra, però la terra nessuno è toccata e la rivoluzione è scappata. Così continuiamo a lavorare duro, senza speranza, senza futuro. Mio fratello e mio padre vivono clandestinamente. Vediamo la seconda casa col guardiano, però c'è qualcosa che non va, sarà la rabbia o la pubblicità, saranno i nostri cuori stanchi, popolo di neri diventati bianchi. Ad Arezzo in un ristorante sua emittenza stretti in alleanza, imposero tortura a tutta la cultura. E Mr. Winston Smith si dovette arrendere all'importanza del poter fastidioso e dei suoi sergenti armati di microfono. Questa è la nostra informazione. Cominceranno a sparlarci di rivoluzione. Già li sento col cagabana cantare una canzone messicana. Compagneros dell'Arafro e di tutta l'erramienta, altra scelta non abbiamo, imbracciamo 30-30.
A 3 anni dal 18 marzo 2020, per rendere giustizia alle vittime della mala sanità, ovvero vittime di chi ha gestito male negli ultimi decenni la sanità, privatizzandola, svuotandola di qualità, allungando le liste d'attesa, mettendo l'intramenia e altre disposizioni che indebolissero la sanità pubblica, il 17 marzo 2023 dalle 9 alle 12 faremo un presidio a Careggi e commemorazione all'Olivo di Serena, che è un'infermiera deceduta durante il Covid, proprio all'inizio, quando gli ospedali non c'erano nemmeno le mascherine e i più elementari dispositivi di sicurezza personali e neppure formazione per affrontare una situazione del genere. Il 18 marzo dalle 9 alle 12 faremo invece un presidio in Piazza dell'Isolotto a Firenze per informare la popolazione e confrontarci con essa con un microfono aperto. Quindi 17 marzo mattina presidio a Careggi, 18 marzo presidio in Piazza dell'Isolotto a Firenze. Questo perché si vuole ribadire il diritto alla salute, che la situazione Covid ha fatto vedere a tutti come sia molto compromesso, perché se si sono persi più di 120.000 posti letto negli ultimi 20 anni, se si sono perse moltissimo personale e i vari governi non hanno mai sopperito a questo, vuol dire che vogliano soltanto far diventare la salute un mezzo di profitto. Perché i soldi per fare una buona sanità pubblica ci sarebbero, Basterebbe rilevarli al privato, reinternalizzare i servizi, renderli migliori e farlo funzionare. È chiaro, se non c'è nemmeno la volontà di farlo funzionare a livello pubblico, e tutti scusano l'avvento del privato, che però, se visto in Lombardia, non è per niente ciò che può curare la popolazione e i lavoratori. I lavoratori già la pagano la sanità con l'IRPEF, con i ticket e purtroppo alle volte con l'esosa sanità privata, ma questa non può essere sufficiente a curare la popolazione. Quello che è necessario oggi, come ieri, ribadire, ma oggi ancora di più, è che necessitiamo di assunzioni in sanità, e la sanità si fa con le persone, non con la telemedicina, non con i computer, non con la burocrazia, ma con medici e infermieri. Per questo togliere anche l'esoso numero chiuso dalle università e più che altro impiegare soldi nei corsi di specializzazione che creano il cosiddetto imbuto formativo. Le liste d'attesa in questo modo anche si accorcerebbero, più personale che fa le visite ai pazienti, e ritirare su un sistema sanitario pubblico che stiamo pagando con la fiscalità generale. È chiaro che se i ricchi pagano sempre meno, i poveri pagano uguale a prima, è chiaro che ci sono anche meno soldi della fiscalità generale da impiegare. Ma non è questo il problema, perché oggi sembra quasi una relazione diretta: si passa dal 7 al 6% del PIL impiegato in sanità pubblica, più c'è un 2% completamente privata, siamo all'8%, ma questo 6% non riesce nemmeno a soddisfare i livelli minimi di assistenza. Per cui un sistema sanitario pubblico, e non votate il profitto, perché hanno visto benissimo che togliendo i soldi alla sanità ci si possono fare dei bei soldoni e in più si possono dare alla guerra, che passa invece dal 7 al 6%, dall'1 al 2%, quindi in crescita, spendendo 100 milioni al giorno per le missioni militari e non ultime quelle in Ucraina. Un sistema basato sul profitto che taglia lo Stato sociale e fa la guerra non è un sistema che ci piace. Per questo come comitato non ci sto, come comitato per la sanità pubblica Versilia, come ogni giorno il 1° maggio tutti i sindacati di base, ci accingiamo a fare questi due presidi il 17 marzo a Careggi con la commemorazione all'Ulivo di Serena e il 18 marzo all'Isolotto a Firenze, entrambi dalle 9 alle 12.
Non si può, ma si deve, qua non ce vo, non ce vo. Stato d'emergenza lo dichiariamo noi, non si può ma si deve, qua non ce vo, non ce vo.